Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Diamo il buongiorno a Roberto Corsi. Ciao Roberto, come stai?
Ciao,
buongiorno
ciao,
e bentornato a Radio Rock.
Grazie, un piacere, buongiorno a tutti. Grazie.
Senti, parliamo della tua, diciamo ormai della tua professione. Tu hai fatto tantissime cose, insomma, nell'ambito musicale. Fai tantissime cose nell'ambito musicale in tanti anni di carriera. Adesso ti stai occupando molto di music supervisor e consulenza musicale, che mi stai spiegando fuori onda sono due cose ben distinte. Adesso magari raccontiamo perché nell'ambito dei film e delle serie TV hai lavorato. Adesso ascolteremo anche qualcosa, anzi faremo cioè hai portato una playlist dalle tue produzioni, quindi si parla un po' di, diciamo, di musica estratta da colonne sonore di serie TV, anche recenti, anche molto fortunate, anche molto molto belle, che avete visto sicuramente. Facci questa distinzione da prima, per capire tra cos'è il lavoro del music supervisor rispetto a un consulente musicale. Come Vabbè, possiamo distinguere?
Allora, diciamo che il music supervisor integra il lavoro di consulente musicale a quello, diciamo, un po' più artistico, nel senso che diciamo di concerto con la produzione e la regia e il montaggio trova un suono per la colonna sonora,
sì,
e anche con il compositore naturalmente. Quindi c'è un'idea, si parte proprio dalla sceneggiatura, quindi dalla sceneggiatura uno comincia a immaginare che tipo di musica potrebbe funzionare ancora prima di vedere le immagini. Poi si lavora su tutti i rough cut dei montaggi e così via per trovare i repertori giusti, i punti musica dove necessita appunto o una canzone o la musica del compositore, e quindi diciamo un lavoro un pochino più complesso. E oltretutto il music supervisor ha anche la responsabilità di un budget, nel senso che la produzione fissa più o meno un budget per la realizzazione di tutta la colonna sonora, quindi una parte andrà per il compositore, una parte per le spese proprio di registrazione,
sì,
e un'altra parte per licenziare tutte le canzoni che uno o licenzia o realizza ex novo, perché ci sono dei casi in cui appunto si fanno anche delle canzoni ad hoc per i film.
Quindi mi pare di capire che il music supervisor sia più integrato rispetto al film, cioè fa parte proprio, come dire, dello staff della produzione del film, a differenza mai del consulente, che è una figura un pochino più esterna, forse un po' più leggera.
Il consulente musicale diciamo che può essere o uno del mestiere, ma spesse volte questo lavoro qui è fatto da qualcuno interno alla produzione che non si occupa solo di quello, che magari semplicemente segue le indicazioni del regista, del montatore, che hanno provato delle canzoni, allora gli dice: guarda, io vorrei usare questa canzone. Allora dalla produzione chiamano gli uffici, diciamo, dell'editore o della casa discografica di proprietà della canzone, trattano sul prezzo e ottengono una licenza, e quindi tutti i contratti vengono chiusi, tutti i contratti per poterla sfruttare.
Certo. Senti, una curiosità, immagino un pochino quale potrebbe essere la risposta, però voglio sentire da te se è come credo, cioè che ogni caso è differente. Però il rapporto col regista è un rapporto, mi viene da dire, come dire, sullo stesso piano o subordinato? Nel senso, il music supervisor ha potere decisionale, capacità di imporre una sua decisione, oppure si rifà totalmente a quello che è il gusto del regista rispetto all'inserimento di un pezzo in una singola scena?
Guarda, questa è una bella domanda, nel senso che all'estero, dove la figura del music supervisor è presente ormai da 30 anni, i grandi music supervisor hanno un potere molto molto importante. Molto importante perché chiaramente hanno guadagnato nel corso degli anni, gestendo produzioni enormi, anche una credibilità in tal senso. Qui in Italia è un pochino più complessa, nel senso che questo del lavoro del music supervisor siamo un po' dei pionieri.
Che strano che noi stiamo indietro, non l'avrei mai detto, questo paese sta indietro.
Ma in realtà sul cinema non stiamo indietro, siamo anzi una delle eccellenze, sì, mondiali. Però in particolare su questa nuova forma di utilizzo della musica di repertorio, siamo in realtà lo facevamo noi prima di tutti negli anni 60, sì. Facevamo questa roba qui con i musicarelli,
certo.
Queste, dopodiché è un po' scomparsa questa cosa, e si è da, giustamente avevamo una, come dire, una generazione di compositori e musica da film incredibile, ovviamente Morricone, ma Piero Piccioni, Trovaglioli, Lavagnino, cioè, insomma, te ne potrei citare dozzine di compositori del genere, che quindi ovviamente davano una personalità alle produzioni, soprattutto quelle degli anni 60, 70 e primi anni 80, molto molto importante. Dopodiché si è un po' perso, come dire, il piacere di investire nella colonna sonora, probabilmente anche perché i rientri a livello produttivo sono andati via via scemando,
certo.
E quindi diciamo i compositori contemporanei si trovano un po' poveri, perché io, come dire, sono molto dispiaciuto di questa cosa qui, a lavorare con budget molto ristretti, tempistiche veramente infernali, e quindi non è facile,
certo.
Diciamo, riuscire a creare delle colonne sonore, e quindi, come dire, in Italia bisogna un po' barcamenarsi, nel senso che dal mio punto di vista è giusto che il music supervisor sia in qualche modo a servizio del regista o del, nel caso di una serie TV, dello showrunner, perché comunque è la sua idea, cioè tu devi dare un contributo creativo, certo. Ma assolutamente a servizio del creatore e anche della produzione, perché comunque, cioè, magari il creatore può avere le idee più belle del mondo, però non sempre sono realizzabili in termini,
certo,
produttivi.
È consapevole della fattibilità. Senti, voglio parlare di tante cose, poi stanno arrivando un sacco di messaggi ai nostri ascoltatori al 3899 106 600, però voglio anche ascoltare tanta musica scelta da te,
sì.
Per e quindi partiamo con i Deus, magari io direi ascoltiamoli subito e poi ce ne parli dopo di questa scelta. È un gruppo meraviglioso belga che abbiamo, insomma, seguito tanto qui a Radio Rock, e li ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare con Roberto Corsi.
Le fauteuil qui nous regarde.
tutto qua dentro, Roberto, in questa canzone Catman dei Deus, che apriva un album di qualche anno fa, Catman Quattro Mani, no? Quindi il duetto praticamente sarebbe sostanzialmente. E cosa accompagnava questa scena e perché hai scelto questa canzone?
Ma questa canzone è stata inserita nella prima serie realizzata da Niccolò Ammaniti, intitolata Il Miracolo, ed era una storia appunto che parlava di questa strano miracolo, appunto, di questa Madonna che piangeva sangue, che però diciamo è tutta una serie che si basa tra contrasto tra spiritualità e politica. C'è un primo ministro che è uno dei protagonisti, ma anche un prete che però insomma c'ha diciamo degli slanci molto, sì, come dire, molto terreni,
sì.
E c'è appunto un momento di, ci sono vari momenti anche di violenza all'interno di questa serie, che fanno un po' parte del registro tipico di Niccolò Ammaniti. Niccolò Ammaniti è un grandissimo cultore, esperto di musica, quindi come dire, lavorare con lui è un grande piacere, quindi anche provare ad utilizzare repertori non così scontati è un grande piacere, certo. Quindi per questo abbiamo scelto un brano di Deus che, come dire, funziona molto bene con le immagini, perché scorre veloce, ha gli stacchi giusti, che sono un po' i trick di quando si sceglie una canzone per funzionare su scena.
Tra l'altro mi stava venendo in mente, Roberto, e questo pezzo è meraviglioso, però alle volte sai che mi capita di vedere un pezzo bello in una serie TV e dire mazza che figata, no? Poi magari alle volte sei anche sorpreso, shazammi, no? Poi lo riascolti e no, cioè ti sembra bello, ma non così bello, come se certe volte veramente il connubio immagine musica riesca a valorizzare ulteriormente, no, la musica di certi artisti.
Ma io credo che a grandi livelli il lavoro del music supervisor, come ci capita di vedere a tutti su alcune serie TV, su alcuni film, sia veramente un'arte, e quindi trovare l'alchimia giusta tra la canzone e l'immagine, soprattutto non utilizzando la hit che conoscono tutti quanti, che quindi è diventata una hit perché appunto ha un livello diciamo di comunicazione immediato, certo, crea subito empatia, e lì è veramente, ed è un confine molto molto sottile che bisogna riuscire a rispettare nella scelta delle musiche sulle immagini. Quindi sì, non a caso negli ultimi 3-4 anni in America è stato, come dire, creato proprio un premio per The Outstanding Music Supervisor, per gli Emmy Award, questa tipologia di premi.
Sì, è sicuramente un ruolo sempre più chiave, sempre più importante. Qualcuno scrive che Grandi Deus, gruppo molto sottovalutato. Sì, diciamo che è uno di quei gruppi che ha una fama non limitata, cioè grossa, ma non è arrivato al mainstream, cioè non è arrivato a, e forse anche per sua conforma, nel senso che una band anche complessa, insomma, no? E quindi chiaramente altra band, per esempio penso ai Motorpsycho, no? Gruppo norvegese meraviglioso, che però non è un gruppo che può riempire i palazzetti.
Beh, sono anche forse un po' diversi, Motorpsycho sono anche un pochino più ostici rispetto a Deus,
sì.
Come tipo di sound. Probabilmente anche il fatto di provenire da non uno dei paesi fondamentali, cioè non sono inglesi, non sono americani,
certo.
Quindi chiaramente quello lì
è un po' marginalizzati, diciamo,
in
così.
Qualche modo sì, in qualche modo
che
sì.
Bella, proprio bella, scrive qualcun altro, molto da James Bond questa canzone dei Deus. Chiaramente ci sono dei riferimenti sessantiani abbastanza chiari. Ci vorrebbe un po' più di Trent Reznor sulle serie, sai?
Sempre sono d'accordo.
Che poi Trent Reznor praticamente è diventato un tuo collega adesso ormai, cioè si sta specializzando, a parte insomma Nine Inch Nails, si sta specializzando sulla
grazie, ma insomma non mi mette al suo livello, no, anzi il lavoro che fa con Atticus Ross è incredibile, sì. C'è la colonna sonora di una serie che io ho amato più per la musica e per la serie in sé, anche se anche la serie mi piace, che è Watchmen,
sì.
Dove fa un lavoro incredibile, c'è una cover di David Bowie che da, da brivido.
Sì. Da brivido. Senti, ascoltiamo un'altra canzone, poi torniamo a chiacchierare. Passiamo al Campione, il film di Leonardo D'Agostini adesso, no? Sì. E raccontaci un po' il perché di questa scelta.
Ma guarda, cioè, questa è una storia semplice, però un film secondo me molto carino, che ha realizzato appunto un film di un regista esordiente, appunto Leonardo, che con Groenlandia vogliono raccontare la storia di un calciatore. Sai, i film sul calcio non ce ne sono tanti, proprio perché difficilmente rende come dire, sul grande schermo. Questa è una storia che parla di un campione un po' borderline, al quale la società affida un professore che allora lui, l'attore, è Andrea Carpenzano, e il professore, che dovrebbe, come dire, in qualche modo fargli passare degli esami, farlo studiare e quindi mettere un po' la testa a posto, scusate la mattina, io vado,
sono un altro grandissimo,
sono un diesel.
Dopo ve lo diciamo.
No, Stefano Accorsi.
Ah, sì, Stefano Accorsi, certo.
E allora qui lavoravamo, chiaramente, essendo un film di esordienti, con budget ovviamente inferiori rispetto magari a una serie fatta da Niccolò Ammaniti, e quindi bisogna un po' barcamenarsi quando si lavora su questa tipologia di repertorio, dove magari nel film abbiamo messo anche i Black Keys, cioè anche chiaramente un brano, la licenza di un brano del genere porta via tanto del budget a disposizione. Quindi io in questi casi metto a disposizione una serie di relazioni e contatti che ho creato, certo, in 30 anni di attività nel mondo della musica indipendente. E sono andato a pescare, ad esempio, molta roba indipendente, anche perché poi mi piace questa cosa qui di aiutare il gruppo, diciamo, meno conosciuto, certo, e far scoprire quello che dicevi prima, no? Uno dei giochi che adesso si fa di più quando si vedono le serie è l'utilizzo di questa tecnologia di Shazam, perché dice: che cos'è questa
cosa? È figo, però.
Sì. Alcune volte magari, ecco, riesco anche a mettere cose che non esistono nei database di Shazam.
Certo, quello, certo, per me, no, talmente particolari che non le trovi.
Quello per me è veramente il massimo. Però, diciamo, in questo caso c'è questo gruppo inglese che si chiamano Snapped Ankles, con i quali ho avuto, insomma, il piacere di lavorare, li abbiamo fatti venire a suonare anche qui al Monk, e sono un gruppo, diciamo, che parte da una radice post-punk britannica tipica, quindi le linee di basso, quelle alla Public Image Limited, quella roba lì, però hanno un tiro, insomma, molto contemporaneo. E quindi c'era una scena, appunto, in cui si gioca a pallone sotto la pioggia, serviva un po' di adrenalina, abbiamo messo questo brano qui. L'ho fatta sentire al regista, mi ha detto bellissima,
gli è piaciuta, e quindi ok, allora l'ascoltiamo subito, ci fermiamo un attimo per la pubblicità e rientreremo proprio con Snapped Ankles. Drink and Glide si intitola, scelta da Roberto Corsi, che l'ha inserita all'interno della colonna sonora del Campione, e che ce l'ha portata questa mattina qui a Radio Rock. Radio Rock Podcast. Rientriamo in diretta. Avevo promesso che avremmo ascoltato questa scelta di Roberto, perciò sostituiamo la novità, anche se è un pezzo di un paio d'anni fa, e ascoltiamo gli Snapped Ankles. chiamano Snapped Ankles, ce l'ha portato il nostro Roberto Corsi questa mattina, con cui stiamo parlando del lavoro del music supervisor, di colui che sceglie la musica per le vostre serie TV preferite, per i vostri film preferiti. Allora, c'erano un po' di domande, caro Roberto. Per esempio c'è Marco che scrive: il brano di Baglioni sul docufilm del Capitano è una tua scelta? È in debito in caso di mezzo litro di lacrime? Allora raccontaci di quella storia lì.
In realtà poi, se ti ricordi, venimmo proprio con Alex Infascelli qui a parlare, perché è stato un po' un casus belli quello dell'utilizzo di quella canzone sul finale di Io sono, mi chiamo Francesco Totti. Sì. Perché ovviamente la scelta più semplice e più scontata sarebbe stata quella di ascoltare Venditti.
Certo.
Come dire, però ci sembrava con Alex un po' troppo didascalica come idea, e quindi abbiamo fatto ascoltare una canzone di un personaggio che secondo noi rappresenta alla perfezione chi è Francesco Totti, no? Quella semplicità, quella romanità anche un po' vintage, no? Di Porta Portese,
certo.
dei buoni sentimenti. E quella è chiaramente una canzone che parla di un amore che finisce, e quello di Totti con la sua squadra chiaramente quello era, e quella è stata quella giornata, quindi ci sembrava perfetta per raccontare quell'emozione. E credo che non sei stato il solo ad aver versato tante lacrime. Dire che mentre la provavamo, chiunque si affacciava in sala di montaggio vedeva la scena, e noi ci divertiamo a guardare perché c'erano tutti gli occhi lucidi.
La lacrima è la liberazione di un lutto, di fatto, c'è poco da fare, funziona così. In Italia quali gruppi secondo te potrebbero fare la differenza in termini di host, cioè di colonne sonore originali di serie TV?
Ma guarda, ho visto che adesso i Verdena hanno fatto la musica dei Freaks, sì. Il film, che però non ho ancora visto, quindi non so dirti. A me, se c'è un musicista che mi piace tantissimo, con il quale mi piacerebbe molto lavorare in futuro, è Andrea Laszlo De Simone,
sì.
Che magari non è famosissimo, ma secondo me è un musicista che riesce a stare un po' al di fuori del tempo, e in quanto tale quindi riesce magari a creare della musica che può rimanere, perché sai, poi magari ci sono dei gruppi che funzionano in un determinato periodo storico, quindi vengono contestualizzati in quel periodo storico, e quindi in quanto tale magari funzionano per quella scena, per quel momento. Però diciamo in generale, parlando di artisti che appunto potrebbero, i Calibro 35 ovviamente, naturalmente per la loro natura, loro vengono appunto da quella tipologia di ispirazione, certo. Lì quindi si rifanno ai compositori di cui parlavamo all'inizio trasmissione.
Io dico sempre che faccio il lavoro più bello del mondo, lavoro con la musica, ma qualcuno mi scrive: complimenti al tuo ospite, si può dire con un pizzico di invidia che fa un lavoro fantastico. Ieri ne parlavo di questa nostra puntata insieme quest'oggi, Roberto, con una persona che mi ha detto: è il lavoro più bello del mondo lavorare con la musica, io amo farmi i film ascoltando le canzoni, ci scrive Marco, quindi il contrario, diciamo così. Invece qualcuno mi scrive: buongiorno, una delle colonne sonore che mi ha affascinato di più è quella di Nocturnal Animals, film di Tim Ford, che immagino sia Tom Ford.
Sono d'accordo.
La colonna sonora di Abel Korsniowski, scusate la pronuncia, veramente un capolavoro. Il film anche, sei d'accordo?
Il film è stupendo, è un film bellissimo, un film inquietante da morire, però mi ha veramente colpito quel film, anche che io non avevo letto il libro, che credo che sia un libro molto bello, e quindi così mi sono approcciato a guardare questo film. Non l'ho visto nemmeno al cinema, l'ho visto in televisione e non sono riuscito a dormire quella notte.
Però mi fa venire in mente, vorrei chiederti, effettivamente col lavoro che fai, credo che sia anche normale, ti è da dire certe volte: ma questa scelta è azzeccatissima, è perfetta, guarda che lavoro che ha fatto il mio collega music supervisor? Oppure qualche altra volta che cazzo hanno fatto qua, che come gli è venuto in mente di fare questa associazione?
Capita? Non mi far dire di chi è, non è simpatico.
Sarebbe stata la seconda domanda che ti avrei fatto dopo questa, ma ascoltiamo la musica. Human Beings con Nobody But Me, a sottolineare quale film?
Facciamo un cambio di era, che è uno dei lavori del music supervisor, che è vero, è un lavoro bellissimo, ma è anche un lavoro molto complicato, perché non è solo la scelta della musica, ma c'è anche tutta una parte diciamo legata alla contrattistica, alla trattativa, alla ricerca, che è molto complicata e molto molto difficile. Diciamo che il music supervisor deve avere una grande conoscenza musicale e soprattutto una conoscenza anche del background delle musiche che vai a scegliere, perché sennò magari viene contestualizzi una canzone, come in questo caso. Qui stiamo parlando dell'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che è un film diretto da Sidney Sibilia, prodotto da Groenlandia, che racconta una storia vera, una storia che è accaduta al largo di Rimini nel 1968, dove questo ingegnere decide di costruire un'isola e crearne uno stato separato dall'Italia. Sembra una cosa assurda, però in realtà è una cosa che succede in tante parti del mondo, questa cosa qui. C'ha ovviamente interessi economici dietro, non si sa bene quali fossero le idee dell'ingegner Rose per la creazione di quest'isola, tant'è che nel 68, in quell'era di grandi cambiamenti, rivoluzione dei costumi, i giovani prendono questa isola come un esempio, quindi diventa un luogo dove da Rimini c'erano proprio le barche che partivano e facevano queste grandissime feste sopra quest'isola. Poi a un certo punto lo Stato si accorge dell'esistenza di quest'isola, non vi racconto tutto quanto, perché comunque lo potete vedere perché sta sulla piattaforma di Netflix. Sì. Comunque la contestualizzazione sono appunto gli anni 60, 1968, liberazione, ballo, beat, rhythm and blues, soul, musica italiana. Questa, io diciamo, sul repertorio degli anni 60 ho una lunga militanza, soprattutto da DJ in passato, quindi ho veramente ascoltato di tutto e di più, e quindi ho dato una mano lavorando appunto proprio come music supervisor su tutta la colonna sonora. Andiamo ad ascoltare uno dei brani, che è un brano insomma abbastanza conosciuto, si chiamano Human Beings ed è una cover di un brano soul degli anni 60 degli Isley Brothers, però fatta da un gruppo bianco che si chiamavano Human Beings, appunto, Nobody But Me.
Nobody But Me, di Human Beings, insieme a Roberto Corsi. Ho creato anche una playlist Spotify che si chiama Roberto Corsi, molto semplice, dove andare a riascoltare le canzoni che abbiamo fatto ascoltare oggi e anche quelle che non siamo riusciti a mettere per questioni di tempo, banalmente, insomma non abbiamo il tempo, che però magari ritorni, Roberto, no? Se ti va. Allora, qualcuno mi dice: colonna sonora straordinaria, secondo me quella di Vizio di Forma di P.T. Anderson, che ne pensate? L'hai visto Vizio di Forma?
Sì.
che ne pensi?
Vabbè, Paul Thomas Anderson è un altro genio che fa sempre colonne sonore bellissime, sempre Boogie Nights per esempio era clamorosa, e adesso non ho visto ieri il trailer del nuovo film e sto chiaramente anche lì c'è David Bowie sul trailer, certo. E già ho pianto. Quindi sì, sono d'accordo con te, meraviglioso.
C'è qualcuno che mi scrive: una mia impressione, i film di produzione inglese hanno colonne sonore più belle, più studiate delle produzioni americane, vedi per esempio Layer Cake. Che ne pensi?
Sicuramente gli inglesi, probabilmente per il fatto che hanno meno budget, lavorano un po' più sull'underground, sulla ricerca. Gli americani chiaramente quando però mettono in campo le loro forze sono incredibili, però sì, è vero, hanno una grande personalità le colonne sonore delle produzioni inglesi.
Allora, c'è qualcuno che, riferendosi credo ai Deus, a giudicare da quando, forse sì, no, i Deus credo, ci scrive: questa sta bene come colonna sonora di John Wick, sa di vendetta. Ok, sa di vendetta. E poi posso chiedere qual è stato l'ultimo pezzo italiano che ha inserito in una colonna sonora, se te lo ricordi qual è stato l'ultimo pezzo italiano che ha inserito in una, o uno degli ultimi. Beh, insomma, l'ultimo.
Potrei citare la sigla dell'ultima serie di Niccolò Ammaniti, Anna, e abbiamo utilizzato una canzone bellissima di Cristina Donà che si chiama Settembre.
Bene, senti, parliamo di un attimo di Mike Patton. Ne stavamo parlando fuori onda, hai scelto Urlo Negro che ascoltiamo fra poco, tratta da da un tuo lavoro, ma insomma Mike Patton, tra l'altro, di cui abbiamo letto notizie spiacevoli all'interruzione del tour, un po' di problemi personali, insomma speriamo che possa tornare al più presto a esibirsi live, anche perché parliamo di un artista veramente incredibile a 360 gradi, che tu conosci bene, no? Raccontaci un attimo di...
Ma sì, perché Mike praticamente sposò un'amica italiana e per un periodo è stato qui in Italia, e quando lui era grande appassionato di musica italiana, soprattutto delle colonne sonore e così via, ma anche delle canzoni pop, quindi quando stava qui in Italia ragionammo sull'idea di fare un disco di cover di canzoni italiane, e originariamente questo disco doveva essere fatto da lui che cantava, accompagnato da un gruppo che non esiste più, che però negli anni 90 aveva un suo seguito, che si chiamavano Brutopop, un gruppo diciamo post rock, se sono anche una piccola ala degli Assalti Frontali, sì. Diciamo come, e loro dovevano essere il gruppo appunto che doveva fare queste cover. Poi abbiamo passato quindi serate, giornate ai tempi si usavano le cassette ancora, a registrargli cassette con tutte queste versioni di canzoni famose e meno famose, e una di che appunto appena l'abbiamo ascoltata lui è impazzito, era una canzone di Mal and the Primitives che si chiamava Urlo Negro, che è perfetta appunto, se voi conoscete Mike Patton, il suo modo di urlare, insomma, che è uno dei suoi, come dire, dei suoi standard. Lui l'ha sentita, è impazzita, e l'ha inserita appunto nella versione che poi ha realizzato lui con un'orchestra, con l'aiuto di Roy Paci, insomma di grandi musicisti, ha realizzato appunto questo progetto chiamato Mondo Cane, che per un bel po' di anni è andato in giro in tutto il mondo. Però insomma io sono molto contento di aver dato un piccolo contributo facendogli scegliere questa canzone.
E poi l'ha inserita in una...
Adesso è stata inserita all'interno di un film sempre di produzione Groenlandia, di una regista che si chiama Francesca Miniero. Il film si chiama Blackout Love, dove ho lavorato solo semplicemente come consulente musicale, appunto scegliendo due o tre canzoni che potessero essere di servizio all'interno del film. E questa è Urlo Negro.
E allora ascoltiamo Mike Patton con Urlo Negro. Stavo pensando, Roberto, che Mike Patton è un artista geniale, eclettico, a 360 gradi. L'altro giorno mi è capitato, intorno alle 8 di mattina più o meno, di mettere My Ass Is On Fire, che è una canzone estratta dall'album omonimo dei Mr. Bungle, che non so se te la ricordi, certo. Ma insomma non era semplicissima. E devo dire che quando si propone qualcosa di Mike Patton, c'è sempre quello che ti scrive: ma chi è sto pazzo? Ma chi è sta roba? Ma che cosa? Ma che vi siete fumati? E, cioè, e poi ci sono quelli che, giustamente, conoscendo la produzione di Mike Patton, tra insomma i suoi innumerevoli progetti al di là dei Faith No More, approvano, apprezzano la scelta. Insomma, ogni tanto ci vuole anche un po' di Mike Patton.
Le differenze, diciamo che i fan di Mike Patton sono un po' come gli Zappiani,
sì,
nel
sì,
senso
sì,
che sono grandissimi cultori che amano tutto ciò che fa, e invece c'è gente che proprio non capisce Zappa, non capisce Mike Patton. Mike Patton, tra l'altro, è uno che fa un sacco di lavori più di sound design. Per esempio, c'era quel film con Will Smith, quello con gli zombie, che stava dentro il com'è che si chiamava il titolo? New York è diventata
musica. Io sono leggenda.
Io sono leggenda. Sì. Tutti i rumori degli zombie l'ha fatti tutti lui con la voce. È incredibile.
Pazzo, curioso, meraviglioso. Qualcuno ci scrive: certo, per fare questo magnifico lavoro, come avete già detto, ci vuole una conoscenza della musica a 360 gradi. Roberto ce l'ha, nonostante ciò, anche per tutto quello che ha fatto in questi anni. È impossibile conoscerla tutta. Bisognerebbe avere una squadra dove ognuno di loro sia specializzato in generi differenti fra loro. Ecco, questo qui però te lo posso chiedere, cioè hai persone che ti suggeriscono ogni tanto robe, oppure stai tutto il giorno? Vabbè, immagino che tu stia tanto tempo ad ascoltare anche musica nuova, cose nuove, però insomma hai uno staff, una squadra di persone che ti danno una mano?
Guarda, mi piacerebbe moltissimo prima o poi riuscire a costruire un vero e proprio staff. Per adesso mi ritengo fortunato di conoscere un sacco di gente che conosce tanta tanta musica e me ne fa scoprire tantissima, e li ringrazierò sempre per questo, insomma.
Poi, la cosa
per
bella...
adesso, poi spero prima o poi di poter contraccambiare fornendo anche loro un vero e proprio lavoro.
Sì, ma poi la cosa bella della musica e a questi livelli, poi i lavori di ricerca eccetera, è che poi è uno scambio continuo, no? Perché poi da una cosa ne viene fuori un'altra, e insomma, no? Se pensi per esempio al lavoro incredibile che fanno le cover degli artisti che permettono la scoperta di altri artisti, e da lì poi diventa tutto quanto una roba, sì, di vasi comunicanti. Bravi. È possibile mettere il titolo del film di appartenenza vicino alla playlist. La playlist che facciamo sul nuovo sito è data direttamente da Spotify, quindi non ti posso mettere, però se me lo chiedete nello specifico, vi tranquillamente vi dico il film o la serie di riferimento, insomma, rispetto a delle canzoni che vi hanno particolarmente colpito nella playlist di oggi di Roberto, che chiudiamo con, sì, purtroppo dobbiamo chiudere con l'ultima, però ritorni, no?
Sì,
vi hai promesso, quindi con l'ultima canzone scelta da te. E per che cosa e di chi si tratta?
Allora, l'ultimo lavoro, diciamo, grande che ho fatto è stato un lavoro che, insomma, ci sono voluti 2 anni, che la serie di Niccolò Ammaniti, appunto, che citavo prima, Anna, questa serie distopica, che è appunto una serie che parla di infanzia di sopravvissuti. C'è stata una pandemia, ma la pandemia non è la centralità della serie, ma semplicemente appunto la storia dell'infanzia dei giovani lasciati da soli, quindi il ritorno alla natura, all'essere selvaggio. Ed è stata una serie molto impegnativa, proprio perché è stata girata durante la pandemia, e quindi abbiamo dovuto realizzare tutto in termini molto, insomma, molto complicati. E come dicevo, appunto, la colonna sonora originale è stata creata da un musicista che si chiama Rawelson, tra parentesi sta per uscire in vinile, che ho fatto realizzare, sono molto felice di questo, uscirà venerdì. Abbiamo fatto appunto una colonna sonora bella spessa, e anche tutto il lavoro sul repertorio è stato molto complesso. Ci abbiamo messo dentro di tutto, dalla musica pop alla musica barocca. Ovviamente, come dicevo prima, lavorando con Niccolò Ammaniti ci si può sbizzarrire, perché è una persona ricettiva, una persona che arriva sempre con un'idea, e poi magari tu gli fai sentire un'altra cosa e allora si apre un altro mondo. Certo. Cioè, è meraviglioso lavorare con lui. c'è un personaggio incredibile su questa serie, non so se l'avete vista, sta su Sky, quindi anche credo Now TV volendo, e c'è il cattivo è una fanciulla adolescente, perché appunto questa, diciamo, in questa serie si vive fino all'adolescenza, poi all'inizio della pubertà ci si ammala e si muore, e questa fanciulla è il capo di questa banda di ragazzini che un po' domina quest'isola, la Sicilia, dove si svolge, e un personaggio incredibile, e c'è un momento in cui lei fa l'iniziazione dei giovani che loro vanno in giro, raccolgono questi giovani e li fanno entrare dentro questa comunità, e quindi c'è questa enorme vasca blu dove vengono immersi questi bambini, quindi sì. È una roba, sembra quasi un quadro, cioè un lavoro stupendo, sì, che ha fatto Niccolò, e per musicare questa scena abbiamo scelto un brano strumentale di un altro gruppo non particolarmente famoso, è un produttore, lui, che è il suo moniker è Vessel, e niente, penso che sia uno dei pezzi più belli che ho sentito, diciamo, nei miei lavori, che mi piace di più come funziona a livello visivo con le immagini e la musica.
Benissimo, Roberto, io ti ringrazio, ti invito magari così fra un mesetto, quando ti va, a tornare ad ascoltare ancora musica tratta da film, da colonne sonore, a parlare e chiacchierare insieme del lavoro del music supervisor, e quindi grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Adesso
a
c'è
voi.
La pubblicità, che siamo un po' in ritardo, ma poi rientriamo con Boris e Tatiana, e proprio con i Vessel di Red Sex. Grazie Roberto, a presto.
Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.